po' di Police che ci stanno davvero un gran bene. Questa è So Lonely, 36 minuti dopo le ore 16 in questo mercoledì 19 di dicembre. Prosegue la seconda stagione del nostro appuntamento dedicato a Dylan Dog, e quest'oggi so già che sarà un appuntamento scoppiettante, tantissime le cose da dire, ma lo sapete, io non entro mai in casa altrui senza aver suonato il campanello, quindi vediamo. Daniele, possiamo entrare?
Avanti, avanti.
Oh, meno male, meno male. Sono davvero contenta di entrare a casa.
Anch'io sono contento per la prima volta di aver sentito l'urlo in diretta.
Hai visto che poi non l'ha mai sentito nessuno. No, comunque no. Salutiamo Daniele Bigliardo, prima di tutto. E l'urlo, effettivamente non lo sappiamo se la voce sia questa. Però questo è spacciato per il campanello di Dylan.
Né Tiziano ha mai detto qualcosa.
Esatto, esatto. Anche perché poi c'è chi ventilava l'idea che fosse in realtà una voce tendente anche al femminile. Daniele, non ci è dato saperlo e forse questa è proprio la magia.
Sì, io in realtà l'ho sempre immaginato come un urlo femminile.
Ecco,
urlo,
vedi?
Un urlo di spavento femminile.
Vedi?
Questo sembrava più ruggito, però ci
Quindi
sta bene.
Quindi tu lo vedi più come un urlo di spavento, sì, e non un urlo che incute terrore.
Ma è lo spavento incute terrore.
Beh, è anche vero questo,
no,
sì.
No, è vero, perché noi siamo abituati a mutuare le esperienze dalle storie. È questo che rende poi così vivo ogni personaggio che leggiamo, che ascoltiamo, al cinema, nei fumetti, eccetera, perché siamo noi, in quel momento siamo noi. Quindi un urlo di terrore è il nostro urlo di terrore davanti alla paura.
Eh beh.
No, ma lo dico perché io me ne sono accorto tardi, ecco.
Ah, ecco.
No, ho sempre creduto che il mio mestiere fosse quello di disegnatore, in realtà io sono un narratore, perché... Se è vero che le forze dell'universo stiamo tentando di farle diventare uno, probabilmente dovremmo riconoscere anche che una è la forza che muove i media ed è il racconto, la narrazione, indipendentemente da come la realizzi.
Assolutamente d'accordo, guarda, la narrazione è la base.
È la base di tutto,
sì.
Poi i mezzi per comunicare.
Sono
diverse. Le storie sono diverse, uno di questi è il disegno, è il fumetto, un altro è la letteratura, oggi c'è internet, c'è videogiochi e così via, però... Sotto c'è sempre quello, il racconto, noi siamo golosi di racconti, viviamo le storie altrui con grande piacere e credo che questo debba continuare a essere ritenuto il principio fondante di ogni nostro tentativo.
E tu dici che l'hai capito tardi?
Sì, l'ho capito tardi perché pensavo di essere un disegnatore.
Ti illudevi?
Mi sono crogiolato nell'idea di essere un disegnatore, quindi facevo ciò che volevo, in realtà ho fatto anche cartoni animati, ho scritto anche qualche libro. E lì ti rendi conto che lo puoi fare con la stessa passione con la quale disegni. Potrà sembrare spaventoso dopo 40 anni, è accorgersi che magari...
Ma è bellissimo invece.
Ma ne potevi scrivere 100 di storie. Il disegno è un modo di raccontare molto, molto lento. Ci vuole una pazienza di... Posso dire di Giobbe?
Sì, puoi dirlo assolutamente.
Si può dire.
Ma parliamo un attimo di una narrazione a questo punto in particolare, perché tu nel 1995, bene o male, arrivi alla Sergio Bonelli e inizi a collaborare per questo personaggio che ormai è quasi un nostro amico anche qui, perché ne parliamo ogni settimana, che è Dylan Dog. Come lo narri disegnandolo tu?
Che bella domanda. Questa è una domanda che si fa spesso, un disegnato, qual è il tuo Dylan Dog? E questo è un altro dei segreti, che va secondo tenuto in conto per gli autori. Cioè, molti pensano che Dylan Dog sia il fumetto. Altri pensano che sia Rupert Everett e così via.
No.
In realtà ognuno ha il suo Dylan Dog. Il Dylan Dog è l'immagine si forma all'interno della testa di ogni singolo lettore. Questo è da tenere conto perché, per esempio, Bonelli tiene poco conto dei diritti, per esempio, mentre invece in America quello che contano sono le royalty. Cioè il personaggio non è il media, il personaggio è radicato nella testa della gente, quello che vende le signing, infatti. Quindi il mio Dylan Dog tenta di essere... un po' il Dylan Dog di tutti, cioè abbiamo ognuno di noi ne dà una rappresentazione.
Però perdonami Daniele, per quello che stai dicendo tu, allora non esiste il Dylan Dog di tutti, esiste il tuo, il mio e quello di altre tantissime persone che lo leggono.
È meraviglioso, questo anche per noi disegnatori è un grave smacco, cioè, molte volte pensi di aver dato, che ne so, il volto definitivo e poi ti accorgi che il disegnatore che odi invece è quello più amato dalla gente. E tu sei dopo, no? Sei giusto dopo, dici mi piace tantissimo il tuo disegnatore, il tuo Dylan, dopo quello di, e tu che ritieni un brocco, no? Magari, che ne so, non lo dico perché sono i miei colleghi, però è così, sì. Non si riesce a essere interpreti del... Ognuno è un character designer.
Questo però alla fine immagino sia anche uno stimolo veramente forte, come un fuoco che brucia, sì, poi nel disegnatore.
È quello che abbiamo noi disegnatori, è quello che il fuoco più forte, perché quello della narrazione è in mano nettamente allo sceneggiatore. Lui dirige i destini dei personaggi, a te insomma tocca dargli forma, e questo è il tuo potere. Quindi,
che non
quando,
è poco.
No, quando ti capita un personaggio nuovo, là ti senti libero, ecco, vuoi esprimerti, cioè poi rimani sempre deluso da quello che fai, ma è la regola. Se non fossi deluso avresti finito.
Ah, tu sei sempre deluso
sempre,
da quello
che... Io non guardo nulla dei miei disegni, non ho nulla appeso mio, non voglio sapere niente. Ogni volta che rivedo i miei fumetti vecchi mi sembra di vedere volti distorti, errori dovunque.
Guarda, io ti citavo prima rubinetti chiusi, l'esempio proprio di un disegno che ho trovato, che tu mi hai fatto sapere avevi creato, gli avevi dato vita per una fanzine e poi è stato anche scartato, ma ne è stato scelto un altro sempre tuo, bellissimo. Io guarda, Dylan ha un volto quadrato un po' col mascellone, sexissimo. Poi c'è un Groucho in veste di Freddy Krueger, ovviamente, che io trovo meraviglioso. Adesso tu devi dirmi dov'è il viso tutto storto, almeno in questo disegno.
Ah, non lo so, guarda.
E non c'è, te lo dico.
Ma un disegnatore non rivela proprio gli errori dove sono. Rivela le sue delusioni, ma non si dice il peccato, ma non il peccatore. Cioè, credo che però sia la base del miglioramento.
Sì,
perché
sì,
un
quello
disegnatore non vedesse i propri errori, si fermerebbe, non avrebbe più che fare.
Insomma. Quello sicuramente.
Raffaello Morendo dice: peccato, stavo cominciando a capire qualcosa sulla luce, sulla tua ultima frase.
Vabbè, però anche riconoscere poi, no, le con l'obiettività, le capacità che.
Sì, sicuramente... riconosci che nessuno se ne accorge, se sei un bravo mistificatore. Riesci a nascondere, diciamo, tutti gli errori dentro una parvenza di vita, che poi credo sia la cosa principale, non è tanto l'errore, quello anatomico, eccetera, ma è l'errore più grande che si può fare disegnando fumetti e farli stanchi, fermi. In realtà riuscire a dare vita ai personaggi è forse la nostra migliore qualità.
Tu come ti sei avvicinato al fumetto?
Con grande rispetto, no, da fanzinaro, devo ammettere, facevo il fanzinaro.
Ma dai!
Sì, ma in realtà io inchiostravo i disegni di mio fratello più grande.
Che anche lui disegna?
Disegnava, no, all'epoca eravamo poco più che bambini, però lui poi ha iniziato a frequentare ragazze, io no. E quindi non mi faceva mai ste matite la tiravano, ho iniziato a farle io, sperando di mettergli un po' di vergogna, invece lui ha detto, sai disegnare benissimo, fatele tu.
Ah.
E quindi mi sono trovato a doverle fare io e da là ho cominciato e non ho più smesso, ero in prima elementare.
Ah, eri piccolissimo,
sì,
quindi.
Piccolissimo. Facevamo i fumetti nostri, un'altra delle grandi delusioni della mia vita è proprio questa in realtà. In realtà io pensavo che fare fumetti equivalesse a diventare autori, no? In Italia invece non è proprio esattamente così.
Cioè, sì, purtroppo in Italia non è riconosciuta come l'arte che è quella del
fumetto. Sì, no, ma non so se sapete... avete detto che io ho fondato una scuola a Napoli, la scuola italiana di comic, e chiunque veniva alla nostra scuola diceva io voglio disegnare Dylan Dog, io voglio disegnare Nathan Avery, io voglio disegnare... nessuno diceva io voglio disegnare cose
qualcosa
mie.
È mio.
Era per me una delusione, perché invece ho cominciato proprio all'opposto, io amavo moltissimo i supereroi, qui in Italia non era neppure il caso di parlarne. E odiavo un po' i fumetti Bonelli, cioè all'epoca c'era solo Tex e Mister No, così questo genere, per me erano datatissimi. Poi uscì Dylan Dog e devo ammettere che Dylan Dog fu una sorpresa anche per me. Cioè,
oh, come hai reagito tu all'uscita di Dylan Dog?
All'inizio mi sembrava folle, cioè un tizio che suonava il clarinetto, uccideva i morti viventi e diceva giù da ballerino, non mi sembrava potesse attecchire nella mente di un ragazzo che invece voleva l'uomo ragno che... o che altro, però a mano che si andava avanti il citazionismo e quindi ritrovare le stesse storie al cinema eccetera era emozionante, soprattutto vedere quale fosse la fantasia dello sceneggiatore, all'epoca era Tiziano a cui io do il grande merito di aver imposto il personaggio, era molto divertente vederne l'interpretazione che lui dava di queste storie americane, per lo più lui pescava molto da film americani, dell'orrore, ricordiamo che Dylan Dog ha avuto anche il traino del Dylan Dog Horror Fest.
Sì, esatto.
Poche manifestazioni, ma seguitissime.
Se ancora ne parliamo, guarda,
sì,
vuol dire che fu veramente un grande evento.
Sì, Sergio ne parlava, è molto strana la storia per cui è finita per paura di responsabilità, perché era diventata così grande che si rischiava nella ressa, insomma, qualche qualche guaio, e poi sarebbe stata responsabilità degli organizzatori, che a quell'epoca ne avevo Sergio, e quindi Sergio lo voleva regalare al comune.
Ma il comune
no, nessuno si è voluto prendere questa patata bollente, eppure muoveva tanta gente, muoveva tanti soldi, c'era passione, e quindi è andato perdendosi così nell'oblio per paura di esporsi.
Un vero peccato, perché a quanto ne so mai, non ho mai assolutamente partecipato.
No, ma qua si ritorna alla cosa che ho detto, si pensa sempre che i personaggi siano i media, in realtà non bisogna fare confusione, il personaggio è qualcosa che entra poi nella storia delle persone.
Sì, è vero.
E non ci entra come giornalino, ma ci entra come essere vivente.
Come personaggio, sì,
come
sì.
Come essere vivente, come attrattore dell'affettività della gente.
È vero, è verissimo. Io disquisisco a volte con gli albi di Dylan, cioè dico a Dylan quello che dovrebbe fare a parer mio prima che la storia finisca, quindi assolutamente c'è un rapporto.
Io purtroppo devo dire, nelle mie figlie questo non posso osservarlo per i fumetti, però lo vedo con i videogiochi, loro piangono, si emozionano. Veramente ci tengono a questi personaggi.
E perché non puoi osservarlo, perdonami, per i fumetti? Non li leggono ancora?
Ma io l'ho detto, credo che il fumetto, il libro, oggi soffrono un po' di obsolescenza tecnologica, io dico, cioè è una tecnologia abbastanza antica, che mal si adatta ai nostri tempi, alla nostra vita, no? Un telefonino te lo porti appresso, un lettore te lo porti appresso, e così via. Il libro invece devi stare fermo, devi sfogliare le pagine, cioè, e soprattutto è fermo da anni, è un'invenzione che non si è mai evoluta realmente.
Però forse il libro si evolve già in sé, no? Con una storia...
Con i contenuti.
Esatto, quindi secondo me sarà sempre attuale, non trovi?
No, non trovo, perché io non sto parlando di contenuti. Ancora una volta, non confondiamo il contenitore con il contenuto. Sai, molte volte si dice che i fumetti sono per bambini, ma quelli che escono sono per bambini. I cartoni animati sono per bambini, ma quelli che escono, se io ci metto un contenuto per adulti, non diventa un fumetto per adulti o un cartone animato per adulti. Cioè sono due cose diverse, una cosa è l'acqua e una cosa è la bottiglia, no? Il media è la bottiglia, poi se dentro ti ubriachi perché c'è del whisky, no? Perché c'è dell'acqua, ecco. Quindi separiamo, una volta separati poi si vede come queste invenzioni, e poi io sto parlando del giornalino, delle cose, si interlacciano, diciamo, a quello che è il ritmo della nostra vita che cambia.
Senti, io voglio...
ti faccio un esempio per...
Dimmi.
Abbiamo aspettato anni, dico anche mezzo secolo, perché le intuizioni di un uomo che metteva a margine di un libro le sue osservazioni diventassero poi teorie matematiche. Sto parlando di Fermat, sembra un grande matematico. Oggi tutto questo non sarebbe possibile farlo in tempo reale. Cioè se io metto una nota a margine di un iPad, eccetera, chiunque lo sta leggendo in quel momento lo vede in tempo reale. Ecco perché il del libro è vecchio come tecnologia, perché non si è mai evoluto, ma adesso un libro, mentre tu lo leggi, può leggere te, ti può guardare perché ha una telecamera, ha un programma di riconoscimento.
Si può interagire ormai.
Sì, se scopre che tu sei in difficoltà perché magari usa un lessico troppo avanzato, si può semplificare. Se scopre che ti stai annoiando, si può riassumere. So che sono cose spaventose per noi amanti del libro, però non diamo giudizi morali.
No, ma infatti, per carità, immagino che per chi ci fosse molto prima di noi, tantissime cose che noi troviamo magnifiche, che fanno parte della nostra cultura, siano spaventose. Quindi si chiama tecnologia, si chiama evolversi.
Sì, ecco, sotto questo profilo sono delle evoluzioni. Guarda che evoluzione c'è in un libro digitale, un'evoluzione straordinaria. Non si può fermare.
Questi nuovi ebook, no? Che vanno tantissimo.
Sì, questa è solo la prima forma, io penso che ce ne saranno tante di forme diverse. Bisogna risolvere prima altri problemi, no? Non stiamo qui a parlare di tecnologia.
Senti,
credo che ancora una volta gli appassionati vogliono sentire parlare di Dylan, no?
Daniele, io voglio sapere una cosa. Sì. Voglio sapere se un giorno tua figlia venisse e ti dicesse: papà, io voglio fare il tuo lavoro, voglio disegnare, voglio fare la disegnatrice, voglio fare la scrittrice. Tu che le diresti?
Le direi che sta... si sta ingannando, cioè in realtà sì, io dico sempre, fare il mestiere che piace è la prima delle missioni che ci compete, perché sono 8 ore al giorno di tutta la tua vita, non puoi rischiare di rovinartela, quindi devi fare qualcosa che ti piace, però credere che il disegnatore di fumetti sia un mestiere è sbagliato, bisogna dire io faccio il disegnatore, cioè domani questo mestiere sarà qualche altra cosa, io l'ho detto, ho fatto cartoni animati, ho fatto libri, ho fatto un po' di tutto, diciamo, addirittura pubblicità e così via. non ti sto qui adesso a tediare su tutta la mia
ma perché ride?
Però credere che il disegnatore di fumetti sia un lavoro ti restringe la mente. Cioè tu vuoi solo lavoro dagli editori, vai dagli editori a... ma tu sei l'imprenditore di te stesso, tu puoi risolvere qualsiasi problema, sei un disegnatore, qualsiasi problema estetico ti riguarda. Se qualcuno viene da te e dice io voglio disegnare uno storyboard, lo devi fare, perché è il tuo mestiere, non è che disegni soldi, no, mi dispiace io disegno Dylan Dog, non faccio di questo.
Beh, no.
Non è così. Ecco, allora gli dico, prima di dire faccio il disegnatore di Dylan Dog, ancora una volta, no, la restrizione del mestiere, dico impara a disegnare, impara ad emozionarti davanti a un disegno e a capire qual è la tua missione. Poi deciderai, se è veramente il fumetto lo saprai, ma non lo puoi decidere a priori. Io questo è un discorso che facevo sempre a chi si iscriveva a scuola. La nostra scuola era una scuola di fumetto, dicevo, ma se costui deve diventare Picasso, posso mai io
fermarlo al fumetto?
Quindi dopo i 18 anni io li prendevo, perché prima devono fare altre esperienze, devono andare a vedere il mondo dell'arte, devono vedere il mondo del cinema, e poi se decidono veramente il fumetto allora sono dispostissimo a comunicargli tutto ciò che devo, ma fermarli prima no, è un po' come il dilemma della genetica, no? Se la genetica potesse evitare la depressione, che fa? Non nasce più leopardi?
No, infatti, per carità, per carità.
È difficilissimo decidere a priori quale sia la tua via nel campo dell'illustrazione, io ti dico proprio del disegno, perché è quello che comprende tutto. Devi disegnare, poi dopo te ne accorgi.
Andando avanti e lavorando.
Io mi sono per poco...
Tu sei l'esempio
teatro,
che è una strada, infatti,
teatro,
non esclude.
Facendo, no, ma stavo facendo teatro. Io ero con Mario Martone, ho fatto tanti anni di spettacoli teatrali, sono arrivato prima a fare cinema con Morte di un matematico napoletano, quindi facevo proprio scenografie. Poi Mario mi prese da parte e disse, ma perché fai scenografie solo con me? Mi disse. Cioè, significa che non vuoi fare la scenografia. Tu in realtà che vuoi fare? Io me lo chiesi, insomma, mi sono preso uno studio da solo e ho scoperto che volevo fare i fumetti. Ho iniziato con l'Intrepido e poi sono finito.
Diciamo, Daniele, che tu sei un esempio lampante che una strada non esclude poi l'altra, perché tu hai fatto tante cose, ma continui anche per quello che ti dà emozione. Questa è la cosa
perfetto,
più bella,
perfetto,
veramente.
È proprio lì il problema. Anche, devo dire la verità, poi dire solo quello che mi dà emozione sarebbe anche un po' pretenzioso. La verità è che io vivo con gli altri, se c'è qualcuno intorno a me che interagisce con me e mi emoziona, oppure so che posso risolvergli un problema semplicemente, io lo faccio perché lo posso fare. C'è una bellissima frase di Prometeo, il film di Ridley Scott.
Sì, l'ho visto da pochissimo.
Ecco, il robot chiede all'umano, ma perché volete sapere chi vi ha creato? Perché vogliamo sapere perché ci ha creato? E allora dice, perché voi avete creato me? E l'umano gli risponde, forse perché ne eravamo capaci? E se vi rispondesse così?
Infatti, è verissimo. Infatti è quel verissimo. Pezzo è
non è che ci deve essere sempre un valore
molto
morale.
Bello.
Non ci deve essere un valore morale sempre e comunque. A volte si vive, si sente.
Sì, a volte siamo noi che diamo quel peso a un qualcosa.
A ogni azione,
sì, è vero.
Azione che facciamo.
È assolutamente vero. E guarda, io ti terrei qui tutto il pomeriggio, Daniele, perché credo che con te potremmo parlare di qualsiasi cosa, ma voglio lasciare un po' di spazio per il bel brano che hai deciso di condividere con noi, ma piuttosto lo spazio lo voglio lasciare a te per raccontarci, se ti va ovviamente, perché hai scelto questo brano davvero bello e davvero particolare, perché questo genere, se di genere si può parlare, davvero nessuno ce l'aveva mai richiesto, quindi se ti va un piccolo...
No, sì, perché il rischio di passare proprio per snob della musica, sai, con tutte le musiche che il nostro signore vuole comunicare agli uomini, dico. Però il problema è che la musica la puoi intendere come passatempo, ma è anche parte della tua vita. Ecco, questi brani di musica lirica mi appartengono perché mia madre era corista a San Carlo e a ogni festa di famiglia era costretta a cantarci questi canti. Io mi annoiavo anche un po' davanti a queste esibizioni di bravura, mia madre aveva una voce splendida. Però devo dire che con il passare degli anni il ricordo è sempre più struggente e mi rendo conto di quanto fosse bello, insomma, poterli ascoltare dal vivo. Se ognuno che l'ascolta adesso immagina una persona si alza dal tavolo con un potere, un superpotere, perché con la voce quella riesce a zittire tutti, anche gli strumenti, capisce qual è l'emozione del canto vero.
Una magia.
Una magia vera, sì, sentirlo dal vivo è veramente così, una magia. Cioè, Io ricordo benissimo, anche grandi, perché ero piccolo, stavo dietro le quinte del teatro e ho sentito Mario del Monaco, ho sentito la Callas,
ecco.
Ricordo la cosa straordinaria, questa voce sopra gli strumenti, c'era un'orchestra tutto, eppure loro padroneggiavano, diciamo, la sala, padroneggiavano in sala con queste enormi acuti bellissimi, e sembravano dei supereroi. Dei supereroi, così li ricordo, soprattutto Mario del Monaco aveva proprio la postura del supereroe.
La voce è il primo strumento, mi verrebbe da dire, di queste bellissime musiche. A questo punto io ringrazio tantissimo Daniele Bigliardo, ti lascio il microfono, Daniele, perché mi vai ad annunciare tu il brano che ci ascoltiamo.
Sì, posso sapere se avete scelto l'interprete?
Guarda, sì, penso che sia proprio la Callas.
Sì, va bene, a lei devo tutto, va bene. Allora, il brano che ho scelto è Un bel dì vedremo dalla Madama Butterfly. Credo sia forse il brano principe, sì, delle nostre feste familiari. Ascoltatelo, è la storia di un, forse la conoscete, la Madama Butterfly, famosissima, di lei che aspetta che all'orizzonte si scorda una nave, che è la nave del marinaio che le ha promesso eterno amore, le ha promesso di ritornare. Naturalmente non tornerà in tempo, lei farà carichini prima che lui riesca a sbarcare di nuovo sull'isola. Questo è proprio il brano dove lei racconta di quando la vedrà per la prima volta la nave spuntare all'orizzonte.
Grazie mille, davvero tantissimo, per essere stato con noi Daniele Bigliardo, e quindi noi continuiamo proprio con questo brano davvero molto particolare che richiede ascolto. Mi raccomando, fate i bravi, rimanete all'ascolto, ascoltatelo tutto e immergetevi anche voi, come se fossimo un po', permetticelo Daniele, anche noi stati al San Carlo ad ascoltare questa bellissima musica. Grazie ancora per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Un abbraccio.
Buon proseguimento.
Grazie.